Vogliamo parlare delle insidie contenute dentro la legge sul femminicidio, insidie che erano già state annunciate quest'estate, ma oggi che il decreto è stato convertito in legge vorremmo capirne un po' di più. I giornali hanno diffuso notizie un po' contraddittorie e in particolare vorremmo capirne un po' di più per quello che riguarda la parte più esplicitamente securitaria di questo decreto omnibus, all'interno del quale erano state stipate norme diversissime, compresa quella per il furto del rame, ma anche norme che riguardano le cosiddette aree produttive e aree militari. Ne parliamo con l'avvocato Lamacchia, avvocato che segue da molti anni i movimenti sociali, o per meglio dire coloro che finiscono nelle griglie dell'ingiustizia di Stato, e quindi li difende. Stiamo parlando in particolare, per quanto riguarda l'ultimo periodo, dei processi Notav, ma non solo, anche dei processi agli antirazzisti. Buongiorno avvocato, che cosa ci puoi dire?
Credo che l'allarme che si era determinato quando si era diffusa la notizia dell'emanazione di un decreto legge sul femminicidio e sulla sicurezza fossero preoccupazioni che attenevano principalmente al fatto che si parlava dell'introduzione in quel decreto di norme in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio e per la realizzazione del corridoio Torino-Lione. Cioè, era, da come veniva presentata, era assolutamente pacifico che quel decreto avrebbe contenuto, in particolare si diceva all'articolo 10, delle norme specifiche sulla Torino-Lione. In realtà di tutto questo non c'è traccia alcuna nel decreto del 14 d'agosto che poi è stato convertito adesso in legge, perché in questo decreto si parla solo all'articolo 7 di norme, il titolo è norme in materia di arresto in flagranza in occasioni di manifestazioni sportive, e quindi non attiene alla questione Notav, di contrasto alle rapine, e nemmeno questo ovviamente interessa, nonché in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio, ed è questo forse il punto che ci può interessare maggiormente sotto il profilo securitario. Naturalmente, lo dicevi già tu prima, siamo in presenza di un decreto omnibus nel quale si inseriscono le materie più diverse, in particolare facendo leva su un argomento forte sul quale si ritiene che l'opinione pubblica abbia una particolare sensibilità, in questo caso è il femminicidio, e poi si infilano dietro tutta una serie di altre norme, normette che vengono così fatte passare nel silenzio più assoluto. Pensate solo che dopo questo articolo 7 di cui vi ho parlato ci sono poi anche le norme in materia di regolamentazione del servizio dei vigili del fuoco. Allora, in che cosa questo abbia un legame con tutto quello che precede, le rapine, le manifestazioni sportive, l'uso delle forze armate, cioè, francamente, o il femminicidio, francamente non riesco bene a comprenderlo. Allora, fatta tutta questa premessa, che cosa può riguardare in particolare la questione della sicurezza, quindi delle questioni che attengono più strettamente alle possibili conseguenze di manifestazioni in OTAV? Beh, direi che le norme che ci interessano sono forse sostanzialmente due. Tutte e due non modificano per nulla la situazione precedente. Sono, come dire, delle specificazioni che consentono qualche intervento in più alle forze dell'ordine, ma null'altro. Dico questo perché accanto alla normale possibilità di intervento delle forze dell'ordine è stato inserito in una norma del 2009 un'ulteriore frase che dice che questo controllo concerne anche la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Ora, poiché è noto che il cantiere di Piemonte è stato definito come di interesse strategico, si vuole fare riferimento anche a quello. Dopodiché sono previste due piccole modifiche a due norme del codice penale. La prima è l'articolo 260, che dice si riferiva all'introduzione clandestina in luoghi militari e al possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. Questo era il titolo. Fermiamoci alla prima parte. Chiunque si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare. La norma si limitava a dire questo in passato. Oggi viene aggiunta una ulteriore parte che dice: le disposizioni si applicano altresì agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto, di deposito materiale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali è vietato per ragioni di sicurezza pubblica. Quindi si è esteso, mentre prima si trattava solo ed esclusivamente di luoghi militari a cui era vietato l'accesso, adesso si è esteso questo divieto di ingresso anche agli immobili adibiti a sedi d'ufficio, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questo significa che si potrebbe ritenere commesso il reato qualora vi fosse l'accesso ad un luogo che è considerato deposito di materiale della pubblica amministrazione. La conseguenza di ciò è che a un tipo di comportamento del genere si applica la norma che era prevista prima già per l'introduzione clandestina nei luoghi militari, e quindi la reclusione da 1 a 5 anni con possibilità di arresto facoltativo in flagranza di reato. Quindi se uno viene colto nell'atto di introdursi clandestinamente può venire arrestato dalla polizia, può, non è dovuto. Devo dire, è una novità tutto sommato, perché nel momento in cui era stato ritenuto il sito di Piemonte un sito di interesse strategico, di fatto rientrava già all'interno del divieto dell'articolo 260, quindi come dire, credo che questa non sia altro che una specificazione per evitare che qualche avvocato provasse a sostenere il contrario, insomma, in poche parole. Questa è la prima norma. La seconda...
Ma però fammi capire una cosa, sì. Perché in tanti nel movimento NOTAV si interrogano, vogliono capire, vogliono toccare la materialità di questa norma, di questa nuova norma o della modifica che c'è nella norma precedente. Questo significa che si incappa, si rischia di incappare in questo reato se si entra all'interno del cantiere?
Sì, nel momento in cui il cantiere è definito di interesse strategico e nel momento in cui si dovesse ritenere che all'interno del cantiere esista anche un ufficio, un reparto, un deposito di materiali dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Io ritengo che all'interno del cantiere vi siano luoghi deputati alla, come dire, al deposito di materiali di polizia. In quel caso non ci sarebbe dubbi che un'introduzione clandestina in quel luogo comporterebbe la sottoposizione a questo reato.
Ecco, un'altra domanda. Ma invece le zone intorno, quelle che sono state definite zona rossa, quelle nelle quali è vietato passare, non rientrerebbero in questa norma?
Non rientrano né nell'interesse militare, salvo che il decreto stabilisca che non solo il cantiere ma anche la zona rossa, ma non mi risulta. Su questo francamente non ho certezze, ma direi che non è ritenuto zona militare, e non rientra nemmeno nella specificazione del nuovo decreto, perché come ti ho detto il decreto riguarda solo luoghi di deposito di materiale della amministrazione della pubblica sicurezza, quindi mi parrebbe difficile poterlo sostenere.
Ho capito. E invece per quanto riguarda la seconda parte?
La seconda parte è ancora meno rilevante, perché si tratta di una norma analoga che fa un po' il pandan con questo 260-182. L'articolo 682 è simile al 260, solo che invece di trattare l'ingresso clandestino di cui parlavo prima, qui tratta l'ingresso arbitrario. Quindi c'è una certa differenza: in un caso mi introduco di nascosto, con artifici, con inganni, nell'altro entro senza averne il titolo. Questa norma è una norma molto molto più tenue, nel senso che è una contravvenzione, mentre l'altra è un vero e proprio delitto, e prevede una pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o l'ammenda da 51 euro a 300 euro. Quindi insomma è una cosa tutto sommato di poco rilievo, e anche per questo si aggiunge esattamente la stessa frase che si è aggiunta al 260. Quindi immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto, di deposito materiale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica. Quindi diciamo che il fatto è lo stesso, in un caso si applica a chi si introduce con l'inganno e nel secondo caso chi si introduce senza autorizzazione. Sono fattispecie, una più grave e una meno grave, insomma.
Ecco, ma la domanda è questa: entrare dentro all'area di cantiere, oltre i cancelli per capirci, oltre le recinzioni, non è possibile se non forzandole, scavando un tunnel? Certamente non è possibile se non in maniera fra virgolette clandestina. Invece l'ingresso arbitrario implicherebbe un inganno nei confronti di chi controlla l'ingresso?
No, l'ingresso arbitrario è quello di chi entra in un posto che non è suo, insomma, e che qui contro la volontà del proprietario, dell'avente diritto. Quello è l'ingresso arbitrario. Altro, quello dello scavare il tunnel o altre forme di questo genere, e invece attiene all'ingresso clandestino, e quindi con l'inganno, eccetera.
Ma come si fanno a distinguere? Perché in realtà anche chi entra clandestinamente entra arbitrariamente, perché ovviamente non chiede il permesso.
Prevale l'aspetto della clandestinità. È una norma, come dire, speciale rispetto alla norma generale, che ti dice che non devi entrare se non hai l'autorizzazione.
Allora, sostanzialmente, se io a viso aperto e servendomi di una scala, di una pertica, mi arrampico davanti a tutti ben visibile, sto tentando di fare un ingresso arbitrario.
Esatto.
Se invece ci provo di notte forzando le recinzioni, questo è un ingresso clandestino.
Certamente.
Va bene, questo è abbastanza chiaro. Questo significa però che è proprio tanto lieve questa cosa, non mi parrebbe essere, perché se qualcuno
c'era già anche prima. Oggi si è semplicemente, come dire, richiamata l'attenzione, specificato l'esistenza del reato, ma avrebbero potuto tranquillamente applicare queste norme anche prima al caso del cantiere di Chiomonte.
Ma voi forse avreste potuto obiettare che una zona strategica non è una zona militare.
Certo, questo vabbè, ma se ci togliete ogni possibilità di difesa non vale più.
Questo è un gioco truccato, lo sappiamo bene, ecco. E stanno anche truccando le carte in corso d'opera, perché io non vorrei, non lo dire tu, lo dico io, però mi sembra che in questa situazione modificare le norme in base alle condotte concrete delle persone che resistono all'occupazione militare della Clarea e all'esistenza di questo cantiere che è contestato da un'intera popolazione significa, come dire, darsi un vantaggio proprio perché si ha la possibilità di scriverle e di disegnarle a proprio piacimento.
Beh, perché... questo però è il compito del legislatore, quindi su questo non possiamo dire nulla, cioè purché i fatti siano validi per il futuro e quindi la norma preveda sanzioni per quanto riguarda il futuro, il legislatore non solo può, ma anzi deve adeguare il tutto per preservare la sicurezza pubblica. Poi discutiamo se si sta preservando o meno la sicurezza pubblica con questi sistemi, però direi che questo rientra invece in pieno nelle prerogative del potere legislativo.
No, ma io su questo non avevo nessun dubbio, non a caso non vi riconosco nessuna legittimità, e quindi come dire non mi pongo problemi da questo punto di vista. Saranno semmai, come dire, i democratici quelli che credono che queste regole del gioco possano funzionare meglio, che debbono porsi dei problemi sulla decisione di trattare in termini di ordine pubblico una questione politica e sociale come l'opposizione alla costruzione della nuova linea tra Torino e Lione. Su questo, come dire, mi sembra che non vi siano dubbi. Comunque quello che è certo è che adesso hanno uno strumento in più per applicare una sanzione anche pesante, che è quella che prevede appunto il carcere da 1 a 5 anni nel caso che sorprendano qualcuno all'interno dell'area di cantiere. Mi pare che forse possiamo riassumerla così, o sono un po' troppo tranchant? Cosa mi dici?
Un po' troppo tranchant, non credo che, torno a dire, non ci vedo una profonda differenza rispetto alla situazione passata. Non a caso quelle norme che erano previste, che venivano erano state in qualche modo anticipate anche da Alfano, dicevano cose molto più pesanti, insomma, e di tutto ciò invece non vi è proprio traccia, non vi è neanche nominato in nessun modo il corridoio Torino-Lione, forse in maniera anche intelligente, perché sarebbe stato un po' pesante, no? Un riferimento specifico ad una singola opera, quindi non se ne è parlato, si è fatta una qualche specificazione che al massimo può aiutare la pubblica accusa nel portare avanti eventuali processi, ma nulla di più e nulla di diverso.
Insomma, non hanno osato, secondo te, fare una vera e propria legge contro il notav?
Sì, secondo me sì.
Si sono limitati appunto a limare un po' quello che c'era per rendere la vita più facile ai pubblici ministeri.
Esatto, sintetizzando potremmo dire così.
Ecco, in conclusione, in questo momento il numero delle persone, dei compagni e delle compagne che sono state inquisite o sotto processo per la lotta contro la Torino-Lione ormai sfiora le 1000 persone, ossia un numero altissimo di persone. Non si parla di quelle che hanno 2 o 3 procedimenti, ma proprio come singole unità. Ed è quindi sempre più esplicita, no, la voglia da parte del governo di trattare come questione secca, disciplinare, no, l'opposizione alla Torino-Lione, e lo fa anche con questo tipo di strumenti. Ecco, la domanda che in molti di noi si chiedono è se in questo non vi sia il segnale di una debolezza politica da parte del governo nei confronti di una popolazione che resiste a quest'opera oramai da 23 o 24 anni.
Ma qui il problema è estremamente delicato e attiene ai modi di affrontare il conflitto sociale all'interno della società. È una cosa che si ripete tutte le volte in cui si verifica un qualche conflitto e non si va a identificare le vie per risolvere il conflitto, si ricorre alla via unica, che è quella della repressione dei fatti delittuosi che possono essersi verificati. Io credo che la strada dovrebbe essere un'altra, intanto dovrebbe essere preceduta da un confronto tra le forze sociali, ma anche all'interno del mondo giudiziario, tra la pubblica accusa, le difese, insomma, bisognerebbe cercare di tornare a ragionare. Questa è una cosa che dovrebbe entrare nella testa di tutti. È inutile questa contrapposizione solo giudiziaria, muro contro muro, che non potrà che portare conseguenze molto pesanti per gli imputati, ma anche per lo Stato. Certamente non sarà una cosa agevole, perché comporterà come conseguenza che tutte le forze, o molte delle forze, dovranno essere dedicate a affrontare processi di questo genere. Ormai ne abbiamo praticamente almeno due alla settimana, insomma, e quindi credo che bisognerebbe uscire da questo impasse in cui ci troviamo.
Ma io credo che da parte delle forze politiche la voglia di uscirne non ci sia, anzi sono convinta che in questo momento la posta in gioco sia proprio quella del disciplinamento di un movimento che è diventato punto di riferimento per tante lotte un po' ovunque in Italia. La scorsa settimana Letta è andato in visita ad Ancona per parlare di un accordo tra l'Italia e la Serbia, e tra i manifestanti che si sono opposti a Letta e alla militarizzazione del territorio anconetano in funzione anti-immigrati, peraltro, quindi questione lontanissima dal TAV, pure c'erano bandiere no-TAV, e così un po' su tutti i territori c'è una simbolicità di questa lotta che va al di là della posta in gioco, della grande abbuffata della Torino-Lione, dei 22 miliardi, del tunnel di base, dei finanziamenti che forse arriveranno per l'Europa, ossia un insieme complessivo che rimanda ad una voglia di schiacciare questo movimento, costi quel che costi. E quindi, al di là dei nostri ovvi diversi punti di vista sul ruolo della democrazia e, dal mio punto di vista, sulla sua, come dire, incapacità di autoriformarsi e di gestire il conflitto nella sua maggiore radicalità, resta comunque il dato che in questo momento non sembra esserci spazio di mediazione, almeno finché le condizioni resteranno quelle nelle quali ci troviamo oggi.
Ma io mi auguro che non sia così, insomma, che ci siano ancora dei margini di movimento, anche per, insomma, evitare che un grosso numero di persone debba pagare poi dei costi molto, molto elevati, insomma, in termini anche di sanzione. Io penso che in qualche modo si debba porre un freno a tutto questo.
Beh, poi, diciamo che per quello che riguarda l'ultimo punto, ovviamente non posso che essere d'accordo, meno galera per tutti.
Certo, certo.
Ti ringrazio moltissimo, alla prossima.
Alla prossima, arrivederci.
Ciao.